Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Bentrovati e bentrovate ad una nuova puntata de Il Comodino dietro al Sipario, il programma di radiofonica dedicato all'approfondimento sul variegato mondo del teatro. Questa settimana in particolare avremo il piacere di parlarvi di uno degli spettacoli che hanno fatto la storia del teatro italiano ed internazionale. Dal 18 al 22 febbraio sarà in scena al Teatro Morlacchi lo spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore, un testo di teatro che interroga il fondamento stesso del teatro, la contraddizione, la discordanza tra l'attore e il personaggio e l'impossibilità di fare dei due una sola entità. In parte ne avevamo già parlato nella precedente puntata. Questo celeberrimo testo di Pirandello fu inizialmente stroncato dal pubblico italiano al Teatro Valle di Roma nel maggio del 1921, tanto che per sfuggire alla folla irata fu costretto a fuggire dall'ingresso sul retro del teatro su una carrozzella che venne addirittura raggiunta dal lancio di monetine dal pubblico indignato. Ma dopo il grande successo che incontrò nelle repliche di Parigi, Londra e New York, Pirandello si decise a riproporlo in Italia nel 1925. Questa volta il pubblico ne decretò il trionfo. Fu importante per il successo di questo dramma in Italia, alla sua terza edizione del 1925, il fatto che l'autore aggiunse una prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma. Sei personaggi in cerca d'autore è considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente a sua volta Questa sera si recita soggetto e anche l'opera Ciascuno a suo modo. Accentrata sul problema dell'autonomia del personaggio, quest'opera presenta sei personaggi appena abbozzati. La tragedia dei sei personaggi è la tragedia dell'incomprensione e dell'orrore, di quella impossibilità di esprimersi, di comunicare e di toccare un fondo concreto e vivo delle cose del mondo, che resterà anche nei drammi seguenti, una delle caratteristiche dell'arte di Pirandello. I personaggi pirandelliani sono del resto lo specchio dell'uomo del Novecento, un individuo che, scoperto l'inconscio, ha perso le monolitiche certezze illuministiche e si trova ora frammentato in un insieme di pulsioni non governabili. Se i personaggi dei grandi romanzi ottocenteschi erano ridotti a singolarità, riflesso di un universo visto in chiave deterministica, i soggetti che popolano i drammi di Pirandello sono fondamentalmente soli, abbandonati a se stessi, incapaci di trovare un posto in una società basata su convenzioni false e bigotte, se non indossando una maschera, che però li allontana dal loro proprio vero io. Questi individui così finiscono loro malgrado con l'assumere i connotati dell'antieroe, rovesciando del tutto le prerogative degli attori del teatro classico. Ma adesso, senza indugio, spostiamoci a Roma, dalla nostra Sabrina, e scopriamo insieme a lei cosa ha messo nel suo cassetto capitolino e di cosa quindi ci parlerà in questa puntata.
Cassetto capitolino, l'angolo dei sipari romani. Sabrina Fasanella. Bentornati a Roma, amici teatrofili. Questa settimana vi racconto di uno spettacolo che abbiamo visto per voi in prima nazionale l'estate scorsa e che oggi è approdato nella capitale, niente meno che al Teatro India, in questo freddo febbraio. Stiamo parlando di Hamlet Travestì, un'esilarante rilettura di un classicone shakespeariano ad opera di una giovane compagnia napoletana, Punta Corsara. Presentato, come dicevo, in anteprima durante il Festival di Primavera dei Teatri, lo spettacolo ha riscosso e continua a riscuotere grande successo, Perciò voglio riproporvi l'intervista ai protagonisti e autori dello spettacolo firmato Punta Corsara. E naturalmente vi ricordo che sul sito di radiofonica.com potrete trovare la relativa recensione di questo spettacolo. Buon ascolto!
Hamlet travestì è un testo rubato a un autore inglese di inizio 800 che si chiama John Poole, quando a Londra non si poteva recitare prosa nei teatri minori, e quindi nacque una serie di parodie shakespeariane, di burle per l'appunto, da una nascita del burlesque, di cui la più famosa è questa Hamlet travestì. Partendo da questa suggestione, e quindi prendendo da lì anche il coraggio di rimettere mano a un testo così importante per la storia del teatro, appunto partendo da lì siamo poi invece arrivati a Antonio Petito, che è il più grande pulcinella della seconda metà dell'Ottocento a Napoli, autore sgrammaticato napoletano perché era analfabeta e nonostante questo ci ha lasciato un sacco di testi, e che appunto in un suo testo, nel Don Faust, mette in scena un Fausto barilotto, personaggio napoletano che per un gioco di omonimia si identifica completamente con il Faust di Goethe. La famiglia, con l'aiuto di Pulcinella, gli recita attorno tutto l'Urfaust di Goethe per farlo rinsavire e fargli firmare una serie di carte di matrimonio. Questi sono gli spunti da cui siamo partiti. Da qui però abbiamo in realtà affrontato una vera e propria scrittura originale. Io e Gianni Vastarella, che è coautore con me del testo, con l'aiuto di drammaturg, nel ruolo di drammaturg di Marina D'Ammacco, e un aiuto generale poi di Mirko Calemme, inizialmente insomma anche alla scrittura, però appunto abbiamo affrontato appunto una vera e propria scrittura autoriale, dove c'è un Amleto barilotto che per anche qui, diciamo così, partendo da un gioco di omonimia, si identifica completamente col personaggio shakespeariano, e quindi la famiglia gli comincia a recitare attorno tutto il dramma, che in mano loro in realtà diventa farsesco. Le domande che accompagnano il lavoro sono, da una parte appunto questa, cioè nell'Amleto ci stanno dei giovani che devono rivestire dei ruoli che sono i ruoli familiari, quindi è sulla famiglia che noi ci siamo interrogati, sull'aspetto barbarico della famiglia, come dice Cesare Garboli nell'introduzione alla sua traduzione del testo shakespeariano, e dall'altra della legittimazione del dolore, cioè qual è il dolore legittimato, solo quello materiale o anche quello, diciamo così, più metafisico, spirituale. Da qui siamo partiti.
In che modo le atmosfere poi, diciamo, immortali dei classici, quali sì, quelle shakespeariane, in che modo si confondono con le atmosfere vostre, con la vostra cultura e il vostro sostrato culturale?
Succede.
Io citerei, diciamo, il nostro maestro, che è colui da cui è nato poi tutto il progetto, e poi la nostra compagnia, che è Marco Martinelli, che parla di cortocircuito, cioè nasce un cortocircuito tra il classico, immortale, e la vita di tutti i giorni, il racconto della vita di tutti i giorni, e questo cortocircuito crea quella scintilla che a noi sembra creare una possibilità del teatro in questo momento.
Siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila del botteghino del Morlacchi? In palio, per chi avrà le risposta più rapida, ben 2 biglietti per lo spettacolo 6 personaggi in cerca d'autore, in scena fino al 22 febbraio al Teatro Morlacchi. Per vincere basta rispondere a questa domanda e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Quali sono le altre opere di Pirandello, oltre a 6 personaggi in cerca d'autore, che fanno parte della trilogia del teatro nel teatro? E chiudiamo segnalandovi un altro interessante spettacolo in scena dal 25 febbraio al 1 marzo, sempre al Teatro Morlacchi. Sarà infatti in scena una nuova opera di Pippo Del Bono. Stiamo parlando di Orchidee, quello che è stato definito uno dei suoi lavori più maturi ed emozionanti, con tratti folli, ineleganti ed esagerati, tipici del suo teatro. Tro- Troviamo Pippo Del Bono intento dalla sua postazione di regia a farci sentire scomodi nel nostro ruolo di spettatori paganti o non paganti, di abbonati di prima o seconda fascia, di possessori di un biglietto, non tanto e non solo per questo spettacolo, ma per lo spettacolo, quello con la S maiuscola, che non andrebbe confuso, a detta di Pippo Del Bono, con il vero teatro. Per Pippo Del Bono, per combattere la decadenza di un teatro diventato luogo troppo polveroso, finto, morto, come denunciano le note di regia, per contrastare la menzogna accettata dalla rappresentazione teatrale, il regista ligure tenta di usare le armi della purezza, danzando goffamente, vibrando colpi a destra e a manca, con la testa bassa e con un piccolo sorriso a stemperare il suo piglio donchisciottesco. E anche per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata de Il Comodino dietro al Sipario.
Il Comodino dietro al Sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Radiofonica.com. Radiofonica.com. Radiofonica.com.